E oggi ascoltiamo un'intervista che è stata fatta dallo psicologo Guido Veronese, che tra poco poi sarà anche in collegamento con noi, a Yasser Abu-Jamei, che è uno psichiatra, direttore del Gaza Community Mental Health Program, quindi il programma mentale della salute mentale di Gaza. Andiamo ad ascoltare la sua intervista.
Buongiorno, grazie di essere qui. Le chiediamo di presentarsi brevemente e presentare il suo lavoro al programma di salute mentale della comunità di Gaza.
Thank you very much, Guido. It's such a pleasure to be here with you and with the audience. I joined GCMHP for the first time in 2002.
Grazie mille, è un vero piacere essere qui. Mi sono unito al programma per la prima volta nel 2002 perché allora ero un medico junior e volevo capire meglio l'impatto psicologico di ciò che stava accadendo in Palestina. Mi sono iscritto al diploma post laurea biennale in salute mentale comunitaria offerto dal programma di salute mentale e nel 2004 ho deciso di diventare un professionista della salute mentale e uno psichiatra. Da allora lavoro per il programma di salute mentale della comunità di Gaza. All'inizio lavoravo come clinico, poi dal 2009 sono stato capo del Dipartimento di Formazione e Ricerca e nel 2014 sono diventato direttore generale. Sono rimasto a Gaza fino ad aprile 2024, poi ho dovuto andarmene, ma sono ancora in contatto con i miei amici, i miei parenti, i miei colleghi a Gaza. Cerchiamo di seguire quello che accade e aiutare il più possibile.
Ci potrebbe fornire una panoramica sulle principali sfide di salute mentale che il programma di salute mentale della comunità di Gaza deve affrontare ora e quali sono le questioni più delicate che restano e poi che cosa è cambiato nel tempo in termini di sfide e cose che restano da fare?
Well, the situation was extremely complicated. And on one hand, the people were exposed to hearing the bombardment, to direct attacks for about 2 years.
La situazione è estremamente complessa e le persone sono state esposte a bombardamenti e ad attacchi diretti per circa 2 anni. Non c'è stata una notte di riposo e di sicurezza. Ci sono stati solo pochissimi momenti di cessate il fuoco. C'è il problema dell'enorme sfollamento della popolazione. Molti rapporti affermano che il 90% della popolazione è sfollato. E allo stesso tempo la distruzione è stata davvero enorme. Circa l'85% delle abitazioni è stata distrutta. Le infrastrutture sono state distrutte, il che significa che le persone sono dovute fuggire dalle loro case e sono finite a vivere in luoghi molto affollati che non hanno mai dato loro un senso di sicurezza. E poi c'è la perdita della dignità. Le persone si sono ritrovate in luoghi affollati, senza alcuna privacy. In aggiunta a questo, abbiamo il problema della fame, perché anche il cibo è un problema. Il blocco della striscia si è intensificato durante questo genocidio e ha reso molto difficile procurarsi il cibo. Abbiamo identificato diversi gruppi di persone vulnerabili. Innanzitutto i nostri bambini, che rappresentano il 48% della popolazione, circa 1.100.000 bambini. Sono estremamente terrorizzati giorno e notte. Li puoi sentire nel cuore della notte che urlano per gli incubi. A volte tremano, sono pallidi, a volte iniziano a comportarsi male, diventano irritabili a dover aspettare, cosa che è diventata ovviamente comune. Immagina i genitori che vedono le cose andare sempre peggio e sentono che nulla si fermerà davvero. La guerra non fermerà il genocidio continua, sono già mesi e poi è passato un anno e poi un altro anno. Le persone hanno subito un grosso trauma e una grande mancanza di speranza che le cose potessero migliorare, un grande senso di impotenza, una grande disperazione. Possiamo parlare dell'impatto diretto che queste circostanze possono avere, come il disturbo post-traumatico da stress o la sensazione continua di essere traumatizzati e ritraumatizzati, la paura del futuro, la sensazione che nulla andrà bene. Ovviamente non parliamo solo di bambini adulti, ma anche di anziani, ad esempio, di persone con disabilità che sentivano sempre di essere un peso per le loro famiglie. Sappiamo che più di 65.000 persone sono state uccise, più di 170.000 sono rimaste ferite, ma abbiamo anche altre 30.000 persone in questi ultimi 2 anni che hanno avuto danni fisici, il che ha portato il numero di disabili a Gaza a oltre 90.000, e purtroppo queste persone si sentono un peso per le loro famiglie, perché le persone con disabilità hanno bisogno di luoghi con caratteristiche specifiche, di un trattamento specifico, di sedie a rotelle, a volte di strumenti che non sono disponibili e che rendono difficile la loro autonomia. È così che stanno le cose. Per fortuna ora però c'è un cessate il fuoco e speriamo che regga.
Because you know, people with disability, they need a specific place, specific treatment, they need wheelchairs, sometimes they need specific tools that were not available and that made their movement a little bit difficult. So that's now the situation is. Luckily we have a ceasefire, we hope that it will hold, it will stop. But the issue is that the number of trucks, for example.
Un altro problema è che il numero di camion degli aiuti che arrivano a Gaza è di circa 500 al giorno, che non basta per la popolazione. Le persone vivono ancora in luoghi affollati, per lo più in tende. L'inverno è molto freddo e quando piove molte di quelle tende si riempiono d'acqua, alcune vengono semplicemente travolte dal vento. È una situazione davvero difficile per la popolazione che si trova lì. E vorrei aggiungere che a causa di questo affollamento di persone ci sono molti rischi per la salute. Ci sono stati momenti in cui le persone avevano problemi gastrointestinali, disturbi respiratori e disturbi ancora più gravi come l'ittero, l'epatite di tipo A o addirittura la scabbia o malattie della pelle. La situazione è davvero molto difficile. Le persone si sentono fragili e anche ora, dopo il cessate il fuoco, ogni pochi giorni sentiamo parlare di qualche bombardamento e di persone che vengono uccise. Quindi la gente è ancora scettica su cosa succederà. In tutti i paesi, quando c'è un disastro, le cose migliorano quando il disastro passa. Ma a Gaza la situazione non sta molto migliorando. E ancora teniamo presente che il 90% delle persone non aveva un posto dove tornare. E sappiamo che la comunità, la legge e il programma di salute mentale stesso hanno dovuto affrontare grandi perdite e difficoltà.
It's not improving a lot. And again, let's keep in mind that 90% of the people didn't have places to return to.
Come ha fatto a gestire il suo lavoro in condizioni così difficili?
Well, you know, GCMHP, as you know, used to work from three facilities. One is in Gaza City, covering Gaza and the north, which is our own building.
Come sai, il programma di salute mentale aveva tre sedi. Una si trova a Gaza City e copriva Gaza e il nord, un edificio di 6 piani. Una era più piccola e copriva le aree centrali e la terza era Khan Yunis e copriva il sud. Purtroppo da ottobre 2023 la nostra struttura di Gaza City è stata distrutta. Il centro di Khan Yunis è stato operativo fino a dicembre del 23 e poi a dicembre, quando è stata evacuata la città e tutti si sono spostati a Rafah, anche questo edificio è stato bruciato e distrutto. A Rafah abbiamo cercato di costruire un altro posto, solo un appartamento che abbiamo affittato tra febbraio e maggio del 2024. È stato importante perché lavoravamo e vivevamo con le persone sfollate ed eravamo noi stessi sfollati. Ma di nuovo a maggio siamo stati attaccati e tutti sono dovuti fuggire. Siamo tornati indietro e ora operiamo da 2 luoghi. La nostra struttura principale è composta da 5 carovane e poi abbiamo un paio di stanze in un edificio che si trova nell'area di Al-Mawasi, dove si lavora con i gruppi più vulnerabili. A Gaza, qualche mese dopo la distruzione del nostro edificio, siamo riusciti a ripartire da un altro posto. Abbiamo affittato 7 appartamenti in un unico edificio, quasi 2 piani, e da lì abbiamo lavorato fino a settembre del 2025. Solo 2 mesi fa anche quell'edificio è stato distrutto e bombardato. Ospitava i nostri locali e anche la struttura primaria di assistenza sanitaria della Palestinian Medical Relief Society. Purtroppo quell'edificio è stato distrutto poche settimane prima del cessate il fuoco e la settimana scorsa abbiamo ricominciato in un'altra località, in un piano di un edificio che abbiamo affittato. In termini di infrastruttura è davvero molto difficile mantenere un posto. E teniamo presente che i colleghi stessi vivono dove lavorano, alcuni di loro sono stati uccisi o feriti e le loro stesse condizioni di vita erano molto difficili, ma restavano per aiutare le altre persone.
Sometimes they work, they live in tents, they live in partially destroyed places, they are displaced themselves. Some of them got injured, some of them had their relatives killed or injured, you know, and that's why the living conditions for them were very difficult, but still they were trying their best to help the others.
Ultima domanda, qual è la sua visione per il futuro e il futuro della salute mentale della comunità a Gaza? Che cosa serve per cercare di ripristinare un buon funzionamento della salute mentale in tutta la striscia di Gaza?
First we hope that the ceasefire will hold, that it will continue to be there
Innanzitutto speriamo che il cessate il fuoco regga e poi speriamo che ci sia un aumento del materiale che entra nella striscia di Gaza anche per rimuovere le macerie e per far partire la ricostruzione, cosa molto importante. Poi diciamo che la salute mentale è una parte fondamentale di qualsiasi processo di ricostruzione o di guarigione. Parliamo di 2,3 milioni di persone che sono state esposte a tutte queste atrocità. L'istruzione è importante, la salute è importante, ma non bastano. Abbiamo bisogno di prenderci cura della salute mentale delle persone. Ed è per questo che la salute mentale dovrebbe essere una parte cruciale di qualsiasi piano di guarigione e ricostruzione della striscia di Gaza. Da esperienze precedenti sappiamo che le persone si occupano della salute mentale solo nei primi mesi dopo un trauma, mentre purtroppo le implicazioni psicologiche del trauma continuano a manifestarsi anche ben dopo i pochi mesi successivi al cessate il fuoco. Sappiamo molto bene che in questo periodo di solidarietà e persino di sostegno finanziario alle ONG, le ONG palestinesi come il programma di salute mentale comunitaria di Gaza sono cruciali. Come programma di salute mentale dipendiamo al 100% dalle donazioni. Siamo un'organizzazione apartitica che lavora da 35 anni sul campo e supportiamo le persone. Nel 2024 abbiamo sostenuto tra le 65 e le 100.000 persone. Nella prima metà del 2025 abbiamo sostenuto più di 40.000 persone, il che significa che ci siamo presi cura dei bambini, delle famiglie, abbiamo cercato di fornire assistenza alle persone. Sappiamo che l'Italia è davvero molto solidale col popolo palestinese. Abbiamo visto quante persone hanno manifestato per strada per sostenerci, decine e decine di migliaia di persone. Abbiamo chiesto loro di supportare il programma. Abbiamo Facebook, abbiamo un sito web su cui si può trovare come sostenerci.
We said to them, please support GCMHP, look to our Facebook site, look at our website, and you can find where you can support us.
Allora ringraziamo per questa interessantissima intervista il dottor Guido Veronese, docente di psicologia clinica all'Università Milano Bicocca. Tra le altre cose, buongiorno, benvenuto.
Grazie, grazie per avermi con voi.
Grazie Guido, grazie moltissimo di essere con noi. Allora, prima di tutto un commento a questa intervista.
Sì, il commento principale che mi viene da fare è raccogliere il grido di dolore e di allarme rispetto a quella che è la situazione attuale. Ormai sembra che la guerra e il genocidio siano al termine, mentre dalle parole di Yasser Abu Jamei riscontriamo evidentemente che la sofferenza palestinese non è finita. È oggi che si devono affrontare le ferite psicologiche soprattutto, ma non soltanto, più profonde. Le notizie di questi giorni sono di alluvioni che stanno spazzando via i già precari rifugi, le tende e dei campi profughi. Nessuno naturalmente ha potuto ritornare alle proprie case, in quanto le proprie case sono ridotte a niente più che a polvere, e quindi ecco che gli attacchi continuano. Quindi ecco che in questo momento la questione che riguarda la salute mentale di tutta la popolazione della striscia di Gaza rimane un problema fondamentale e totalmente irrisolto.
Ecco, tu sei arrivato adesso con noi alla fine del ciclo delle interviste che abbiamo fatto in tutti questi mesi su Gaza. E allora vorrei chiederti un parere, una valutazione. Dopo questa situazione, dopo e dentro questo genocidio, cosa cambierà a livello internazionale per gli interventi sanitari durante le guerre?
Certo. Farei una piccola premessa. È evidente da questo genocidio come la salute sia diventata una zona di guerra, un'area di guerra, come vi sia un sistematico e volontario utilizzo della salute come tecnologia della violenza e dell'annichilimento della popolazione di Gaza. Non a caso questo genocidio è anche chiamato e riconosciuto come medicidio, cioè una completa e totale distruzione di tutte le infrastrutture mediche e sanitarie della Striscia di Gaza o come riprocedono un attacco sistematico e voluto alla salute riproduttiva della popolazione di Gaza. Cosa ne sarà quindi della salute internazionale? La salute internazionale diventa terreno di guerra, dovremo renderci sempre più conto che date le tecnologie della guerra e della distruzione, l'attacco sistematico e volontario alla salute delle popolazioni affette da guerra diventerà uno dei terreni, dei campi di battaglia più crudeli e sanguinosi. L'idea è appunto completamente impedire che ogni possibilità di prendersi cura, di soccorrere e poi di garantire una ripartenza nel dopoguerra anche per quanto riguarda la questione della salute diventerà strategia di guerra tra le più crudeli e le più percorse molto probabilmente.
Infatti, perché qui ci sono poi tutte le conseguenze sulla popolazione con decine e centinaia di migliaia di persone disabili, l'impatto sull'ambiente con inquinamento pericolosissimo anche per le future generazioni. Ma quindi dobbiamo concludere che le convenzioni internazionali sul diritto alla salute in tempo di guerra sono diventate carta straccia, a tuo parere?
Dobbiamo concludere che sicuramente le convenzioni internazionali e la legge internazionale nel caso del genocidio nella Striscia di Gaza sono completamente state ridotte a poco o nulla e che l'idea di una giustizia che sia selettiva, che valga e sia ancora attiva per certe popolazioni o per certi casi specifici di guerra e che invece non valga proprio più nulla per altre popolazioni, soprattutto quelle popolazioni che appartengono al sud globale, mi sembra più che evidente e che come la legge internazionale quindi venga manipolata, utilizzata e reinventata a seconda dei casi. Nel caso della Striscia di Gaza diventa assolutamente un qualcosa di totalmente inconsistente. Ci sono alcuni segnali positivi, come per esempio la conferma a Netanyahu e Gallan del mandato di arresto internazionale, però poi ci chiediamo tutto questo a che cosa porterà, a che cosa...
Certo, è chiarissimo. Grazie mille Guido Veronese, ci dobbiamo purtroppo salutare, abbiamo finito il tempo a disposizione. Grazie.
Vi ringrazio tanto.
Grazie ancora.